www.redijo.it e la storia continua. Ex voto e meraviglie. Religiosità popolare. I doni dei mercanti. Il biografo di Santa Fina descrive ben 7 scampati naufragi, quantitativamente più di ogni altra categoria di miracoli. Il numero indica come il desiderio di benessere e ricchezza fosse sentito nella scala dei valori, più importante della stessa speranza di guarigione. I mercanti, inoltre, proprio per le loro possibilità economiche, si distinguono per l'abbondanza di donativi. Lasciano davanti al sepolcro della santa un piede o una mano di cera, a ricordare con gratitudine l'arto risanato o un'immagine dell'avvenimento che li ha coinvolti. L'ex voto esprime la volontà del committente di essere ricordato ai concittadini, ai forestieri, ai posteri, e di essere insomma per sempre sulla scena, protagonista di uno straordinario evento. I 10.000 martiri. Un quadro di Vittore Carpaccio ci permette di osservare in modo preciso il porto di tutte quelle ansie, di cui finora abbiamo sentito solo il racconto. E siamo a Venezia, città marinara per eccellenza, e nel 1511 un certo Francesco Ottobono, priore di Sant'Antonio in Castello, fece un sogno straordinario. Dopo aver molto pregato perché il suo monastero fosse protetto dalla peste che infuriava in città, era caduto addormentato. Nel sogno si vide nella chiesa del monastero, inginocchiato in preghiera davanti all'altare di Sant'Antonio Abate. All'improvviso sentì un gran rumore alla porta e una voce che chiedeva di aprirla. Esaudita la richiesta, ecco entrare in quieta processione i 10.000 martiri, ciascuno con la propria croce, soldati cristiani che secondo la leggenda erano stati crocifissi sul monte Ararat, e avviare a prestare omaggio a San Pietro, al centro della chiesa. Dopo che si furono tutti inginocchiati, scomparvero, mentre una voce proveniente dalla statua di Sant'Antonio Abate assicurava piena protezione dalla peste. Il sogno si rivelò veritiero. Francesco Ottobono, per gratitudine, chiese allora al nipote di fare erigere un altare di marmo consacrato nel 1512 e 3 anni dopo lo completò con una pala del Carpaccio che rappresentava la crocifissione dei 10.000 martiri. La nostra pala, che illustra il sogno del priore e mostra già in situ l'altare commissionato in seguito alla visione, deve essere coeva. Noi però abbandoniamo il soggetto del quadro per lasciarvi errare lo sguardo all'intorno, come capita in chiesa ai devoti un po' distratti. Innanzitutto siamo colpiti dalla grande mensola della parete laterale, dove 3 bellissimi modellini di nave, realizzati in scala in modo assai realistico, testimoniano 3 scampati naufragi, 3 drammi felicemente conclusi. Predicava il domenicano Giordano da Pisa agli inizi del 300. Così è degli usurai e dei mercatanti che vanno oltre monte, acci sempre affannato. Nel quadro del Carpaccio le navi sono circondate da una quantità indescrivibile di candele di cera di varie dimensioni e di altri oggetti sempre in cera. Uova di struzzo. Spostiamoci ora verso il grande tramezzo che divide lo spazio più sacro dell'edificio, a cui solo il clero ha accesso, da quello invece occupato dai fedeli. Anche qui, a ranghi serrati, vediamo prendere candele e parti anatomiche in cera, ma anche questi che forse non ci saremmo aspettati di trovare, numerose bellissime uova di struzzo. Racconta il Bestiario, che è un nome di un'operetta medievale alla cui descrizione degli animali segue la relativa moralizzazione, lo struzzo è un uccello che ha le ali ma non sa volare. Inoltre ha i piedi come quelli del cammello e perciò in greco è chiamato struzzo cammello. Lo struzzo, che è un uccello piuttosto distratto, quando viene il tempo di deporre le uova, scava un buco nella sabbia, le depone, le ricopre e se ne va senza fare più ritorno, affidando il compito alla cova, della cova al sole. Il raggio di sole penetra il guscio pur lasciandolo intatto e porta la vita, così come fece lo Spirito Santo con la Vergine Maria nel momento dell'Annunciazione. Se lo struzzo, conclude il Bestiario, è capace di dimenticare le uova alla sua discendenza, quanto più noi dovremmo dimenticare le cose terrene e a pensare a quelle celesti, seguendo quello che dice l'Apostolo. E qui seguono una citazione di San Paolo e due dal Vangelo di Matteo. Il significato dell'uovo di struzzo era ben conosciuto dai pittori e dal loro pubblico. La bellissima Madonna di Piero della Francesca, conservata a Milano nella Pinacoteca di Brera, mostra la Vergine straordinariamente assorta con il grembo, il bambino, circondato dagli angeli, dai santi e da Federico, duca d'Urbino, sullo sfondo di una nicchia a conchiglia. Dal suo culmine pende, appeso a un filo, un uovo. E lo riconosciamo ora benissimo, che è un uovo di struzzo. Ma c'è anche una seconda ragione per cui troviamo esposte come tesori, nel punto più in vista dell'edificio ecclesiastico, le uova di struzzo, come appunto nel quadro del Carpaccio. Nel Medioevo le chiese erano non solo luogo di culto, ma anche esposizioni permanenti di scienza naturale. Qui confluivano animali esotici, metalli preziosi, reliquie di bestie leggendarie, come unicorni e grifoni, coccodrilli impagliati e naturalmente uova di struzzo. In una parola, tutte le meraviglie di Oriente che abili mercanti facevano giungere in Europa. Solo alla fine del Cinquecento tutti questi portenti cominceranno a migrare negli studioli dei medici e filosofi, nei laboratori degli scienziati, nelle raccolte dei collezionisti, infine nei musei veri e propri. Procurato naufragio. Nel racconto degli agiografi abbondano i salvataggi dai marosi e spesso, prima ancora dei suoi passeggeri, è la nave in pericolo a essere il soggetto del miracolo. Rispecchiando l'ottica del mercante, il mare in burrasca è pronto a sommergere gli uomini, ma soprattutto il prezioso carico di merce trasportato dalla nave, di cui è ricordato addirittura il nome. Qui, ad esempio, inizia il racconto della vita di Santa Bona Pisana, morta nel 1207. Una nave che si chiamava Leone, con quattro galee, ed era così grande il pericolo per la tempesta che gli uomini già vedevano la morte alle porte. Un miracolo simile, sempre compiuto nella medesima santa, riguardava una nave e due galee, e un altro ancora si riferisce a una nave ancorata nel porto di San Giovanni d'Acri, protetta per intervento di Bona dallo spezzarsi delle corde. Bona invece provoca addirittura un naufragio, perché non approva l'accordo economico stipulato a sua insaputa da un concittadino con una donna di cui avrebbe dovuto trasportare i beni, Hai fatto male a concludere quell'affare, la rimprovera la santa, minacciando la prossima catastrofe. La proprietaria, tuttavia, disprezzando le parole profetiche, fece salpare comunque la nave, ma, così triste e mirabile nello stesso tempo, tutto quello che Bona aveva predetto si avverò. Così conclude il biografo. Quella donna e tutti gli altri impararono a non disprezzare le parole della santa. Dunque, in una città dove importantissimi sono gli intrecci economici, il modello agiografico si adegua alle realtà sociali. www.redigio.it e la storia continua.